1000 cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza.
E state ascoltando 1000 cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Allora, la puntata di quest'oggi parte da una domanda che potrebbe sembrare peregrina e invece è assai profonda. Noi uomini siamo o non siamo animali? Ecco Paolo, illuminaci, comincia a darci qualche coordinata in questo senso.
Beh, da un punto di vista puramente scientifico, noi siamo animali. Non c'è ombra di dubbio, noi facciamo parte della specie animale e quindi, come tutti gli altri animali, abbiamo esigenze, attività, anche impatti sull'ambiente intorno che è quello tipico degli animali. Poi noi possiamo illuderci che non sia così, possiamo giocare la carta della creazione dicendo sì, ma è stato tutto messo a nostro vantaggio, è stato tutto messo a nostro servizio. Ma nel momento in cui prendiamo un punto di vista che sia un po' meno mitologico o religioso e un pochino di più legato alla visione positivista, alla visione anche razionale del mondo, noi siamo animali a tutti gli effetti, perché come gli animali abbiamo una nascita, uno sviluppo, una crescita e una morte, abbiamo il bisogno di socializzare, di creare un gruppo intorno a noi, abbiamo bisogno di accoppiarci per continuare nell'esistenza e peraltro la scienza ci dice questo anche da un punto di vista puramente biologico, perché nel momento in cui io comincio a confrontare i DNA e mi rendo conto che ci sono delle frazioni di codice genetico che sono simili tra varie specie animali, e tra queste ci mettiamo anche gli esseri umani, ci rendiamo conto che noi non possiamo chiamarci fuori dal grande universo del mondo vivo. Quindi ci mettiamo anche le piante in questo caso, tra l'altro, perché questo è, il DNA ci descrive, ci dice che siamo fatti in un certo modo, definisce il numero di arti che abbiamo, definisce il numero di parti interne al corpo. E peraltro, se vai a fare l'anatomia di un qualunque essere animale mammifero, non importa quale, non importa le sue dimensioni, scopri che la tipologia di corpo che abbiamo è molto simile. Quando vai, per esempio, in un museo di storia naturale, vedi che i delfini, le balene, hanno le mani e hanno i piedi, che poi noi vediamo sotto forma di pinne, ma di fatto hanno mani e piedi e sono infatti disposti in una posizione che è specifica di un corpo da mammifero. Se prendi invece uno squalo, ha le pinne e non ha gli arti, ok? E infatti la posizione delle pinne dello squalo, compresa la pinna caudale, è diversa. La pinna dei delfini è orizzontale e la pinna degli squali è verticale rispetto allo sviluppo del corpo.
Daddy, non avevo mai osservato con attenzione. Questo è, mi piace, sì, è vero.
Si vede che non hai mai incontrato uno squalo da vicino.
No, non ho mai avuto così, a parte dentro gli acquari, ma mi fanno una tristezza tale che...
Lasciamo perdere questo.
No, quasi preferirei incontrarli in mare aperto.
I peggiori comunque sono gli squali umani, quello è un altro discorso, ma è un altro settore della... Va bene, delle scienze naturali quello. Quindi, rimanendo su questi argomenti, è chiaro che noi possiamo cominciare a dire che pretendere di non essere parte del mondo animale è proprio un pretenderlo, cioè un voler forzare le cose, perché nella naturale visione del mondo noi facciamo parte al 100% del mondo animale. Poi possiamo riconoscerci delle differenze, il fatto che abbiamo una forma di creatività, che abbiamo una forma di percezione del mondo intorno a noi, una curiosità, ma noi riconosciamo anche agli animali la curiosità, l'intuizione, la capacità di pianificare, perché quando si dice ma gli animali non ragionano mica come noi, sono solo istinto. Attenzione, perché nel momento in cui un predatore sta pianificando il modo in cui attaccherà la preda, sta facendo un ragionamento di proiezione nel futuro. Cioè sta dicendo, se faccio così, com'è? E se faccio così, com'è? Quindi, certo. E non solo, un predatore che a un certo punto rinuncia alla caccia è perché ha fatto un ragionamento in cui dice: l'energia che sto usando per cercare di procurarmi questa preda è di gran lunga superiore a quella che otterrò prendendo la preda, e quindi rinuncio.
È vero. E invece per quanto riguarda le conoscenze ancestrali?
Beh, questa è una cosa che noi dovremmo anche guardare con grandissima attenzione. C'è una cosa non proprio delle migliori, ma se Baudelaire l'ha elevata a livello di poesia, noi possiamo tranquillamente citarla. La prima volta che noi sentiamo un odore particolare, che sia in un bosco, in città, e diciamo: ah, ci deve essere un animale morto da qualche parte, nessuno ci ha mai fatto sentire quell'odore prima e nessuno ci ha mai spiegato che quello è l'odore di un corpo in decomposizione. Eppure noi lo riconosciamo.
Sai che hai ragione.
E questo è una cosa, è una cosa stranissima se ci vai a pensare, no? Lo senti per la prima volta e dici: non mi piace questo odore, secondo me c'è un corpo in decomposizione da qualche parte. Ed è un esempio. Ma l'altro esempio è: nasci e nessuno ti ha spiegato nulla, però sai come andare a ciucciare dal seno, o se non dal seno, da una tetterella che comunque deve imitare il seno. Cioè, è qualcosa di ancestrale che fa parte, se vogliamo, di quel tipo di memoria che noi abbiamo senza sapere di avere.
Ah, sì.
E di esempi così potremmo farne tanti, e non voglio entrare né nel mondo della metempsicosi, quindi del fatto che noi abbiamo vissuto tante vite e continuiamo a vivere in un mondo ciclico, perché quello io lo lascio alla filosofia, lo lascio alla religione, ma è vero che ci sono degli istinti primordiali che dentro di noi ci sono, che è come l'istinto dell'aver paura del buio. Com'è possibile che un neonato che ha vissuto per i primi mesi, compresi i primi mesi in cui ha percepito qualcosa, in un ventre dove le luci arrivavano molto filtrate e quindi tendenzialmente stava nel buio, a riconoscere che quando c'è buio ha paura? Perché?
Sì, sì, è molto interessante quello che dici, e tra l'altro prima, dicendo diventando un bambino, mi hai ricordato Picasso, che diceva che da bambino disegnava già come un adulto e ci ha messo tutta la vita a diventare un bambino, a disegnare come un bambino. Quindi secondo me lo spirito di Picasso, il cui bisnonno veniva dalle tue parti, ti ha in qualche modo ispirato questa frase.
Beh, ringrazio Picasso per questa ispirazione, comunque, davvero, non posso essere grato a un maestro tale come Picasso.
Io invece vorrei rispolverare un vecchio testo pubblicato nel 1811 di Tommaso Valperga di Caluso, intitolato Principes de philosophie pour les initiés aux mathématiques, cioè Principi di filosofia per gli iniziati alle matematiche. Un titolo un po' massonico, diciamo così, che puzza un po' di massoneria.
Sa un po' di compasso, via.
Nel capitolo quindicesimo si parla dell'anima degli animali, e in modo molto scientifico. E si parte dal presupposto, dalla domanda: se noi abbiamo un'anima, perché non dovrebbero averla anche gli animali? E se hanno un'anima, allora quest'anima è immortale? E quindi dove va a finire quando gli animali muoiono? E comincia a fare una serie di ragionamenti finché in una pagina che a me aveva folgorato quando l'avevo letta la prima volta, si mette a interrogarsi dove finiscono le anime delle farfalle e delle ostriche. Ecco, quest'opera filosofico-scientifica si apre sottolineando come la geometria sia fondamentale per comprendere la filosofia. E infatti Caluso si rifà a una tradizione tardo antica che ricorda che all'ingresso dell'Accademia di Platone ci fosse scritto Ageometretos medeis esito, cioè non entri nessuno che non conosca la geometria. perché Platone riteneva che matematica e geometria, soprattutto geometria dei solidi, fossero tra le discipline necessarie per la formazione dei giovani. E arriva anche a considerare come il demiurgo, cioè una sorta di divinità creatrice, avesse seguito regole geometriche nella creazione del cosmo. Ecco, un testo che parte da qualcosa di così concreto, poi arriva a considerazioni che secondo me sono davvero poetiche. Voi avete mai pensato dove va a finire l'anima di una farfalla? Ecco, a me queste letture stimolano delle riflessioni pindariche. Le farfalle vivono un giorno, molte farfalle vivono solo un giorno, eppure la loro anima ha un posto nell'universo. Oppure, l'anima di un animaletto marino resta intrappolata nella conchiglia? È lei che sentiamo quando accostiamo all'orecchio le conchiglie? Noi diciamo si sente il mare, ma magari è la sua anima che ci sta parlando. Ma torno sul pezzo. Quindi gli animali hanno un'anima? Ecco, tu accennavi prima alla metempsicosi. Secondo alcune di queste credenze, discipline, religioni, la trasmigrazione dell'anima passa anche in corpi come quelli degli animali, addirittura dei vegetali e dei minerali. E in questo caso le anime, passatemi il termine, sono le stesse, cioè la stessa anima che può trovarsi dentro un'ape o dentro un minerale. Ecco, io da bambina, quando mi chiedevano in che cosa vorresti reincarnarti, rispondevo sempre in un'anatra, perché sono creature che sanno camminare, sanno nuotare e sanno volare. Poi, la prima volta che ho visto su una tavola imbandita un germano reale al forno, ho cambiato idea. Cosa pensi, Paolo?
Che ti avrei mangiata, penso, ma a parte questo, che perché comunque insomma l'anatra arrosto, se è fatta bene, è buonissima. Ma ci ho detto, è molto complessa, ma allo stesso tempo non è neanche così fuori luogo tutta questa disquisizione sull'anima. Intanto bisogna definire se c'è o non c'è l'anima, e questo non è certo nella chiacchierata che facciamo io e te che possiamo stabilirlo. Poi c'è un'altra cosa da dire. Nell'Ottocento sempre c'era un'altra questione, c'era un altro tipo di anima di cui si discuteva, ed era quella degli schiavi. Ma gli schiavi avevano o non avevano un'anima? E per giustificare la schiavitù, da molte parti si diceva, beh ovviamente no, è per quello che noi possiamo schiavizzarli, trucidarli, usarli come fossero dei buoi.
Certo, la riduzione all'animalità.
E quindi c'era una parte come questo trattato di matematica che poi finisce a parlare di anima, in cui la comunità colta, chiamiamola così, filosofica, scientifica, si dava pena di rispondere alla domanda che cos'è l'anima e se c'è, esiste per tutti gli esseri viventi o no. Ma c'era un'altra parte della comunità civile, cosiddetta civile, che si poneva una domanda ben diversa. Ma hanno diritto ad avere un'anima anche degli esseri inferiori, e quindi posso nella specie umana definire specie esseri inferiori ed esseri superiori? Che tra l'altro, e non voglio veramente fare nessuna facile polemica, non è tanto lontano questo pensiero da quello che noi sentiamo dire tutti i giorni da personalità che hanno, purtroppo a mio modo di vedere, la possibilità di parlare a un microfono e di essere ascoltati. Perché la definizione di esseri umani di livello diverso non è ancora finita, non è ancora andata via. Quindi quando noi diciamo, ricordiamoci che siamo tutti bassi, che siamo tutti parte della specie animale, stiamo andando contro una tendenza un po' troppo ravvivata negli ultimi tempi sul fatto che non solo noi siamo superiori agli animali, ma siamo anche tra di noi alcuni più su e alcuni più giù nella scala gerarchica. Ma torniamo invece a bomba, cioè torniamo a un livello ancora più basso. Una cosa che abbiamo già detto in altre puntate è che gli atomi di cui noi siamo fatti, di cui sono fatte le nostre molecole, sono gli stessi. Cioè, se tu mangi, ora dico una cosa che veramente non voglio che abbiano nulla contro di me i vegetariani, perché non, veramente non voglio dire questo, ma nel momento in cui tu ti nutri dell'anatra che tu volevi essere e che magari sei stata o sarai, tu prendi gli atomi che compongono quell'anatra, così come prendi gli atomi che compongono l'acqua che bevi o il vino che bevi o il pane che mangi, e li integri nel tuo corpo, e una parte di quegli atomi entrerà a far parte del tuo bagaglio di atomi di cui è costituito il tuo corpo. Ok? Allo stesso modo, nel momento in cui tu ti liberi dagli atomi, per esempio quando ci liberiamo con le nostre eiezioni corporali, o quando il nostro corpo si decomporrà dando quindi vita a nuove forme di vita, ok? Questi atomi andranno altrove e verranno rigenerati. Ora, noi abbiamo una costante produzione degli atomi nelle stelle, però gli atomi che abbiamo sul pianeta non è che vengono costantemente rinnovati, quindi sono sempre gli stessi. Quindi anche se non ci fosse una trasmigrazione delle anime, sicuramente abbiamo una trasmigrazione della materia che si trasforma di materia in materia, per cui il silicato di un minerale può essere poi assorbito da un'insalata che io poi mangio, e prendo quel silicio e lo faccio diventare parte del mio corpo e delle mie ossa, che poi una volta consumate si macinano, diventano di nuovo silicato. Capito? Cioè,
sì.
Se la vediamo così, a questo punto noi facciamo parte sì di un ciclo, di un flusso che va ben oltre la specie animale, ma è qualcosa di molto più universale. E quindi posso dirti, scientificamente parlando, che la trasmigrazione degli atomi è quanto di più simile ci sia alla definizione di trasmigrazione delle anime da essere a essere.
Certo, poi mentre parlavi mi è venuto in mente, ad esempio, nelle società antiche o ancestrali, come ad esempio nutrirsi in modo cannibalesco del corpo del nemico aveva un significato simbolico fortissimo. Cioè, io ti ho battuto, mangio il tuo cuore, che ovviamente è un simbolo di coraggio, e in qualche modo tu vivi in me. Cioè, c'era in molte tribù la credenza che si acquisisse anche il suo coraggio.
Ma si onorava anche in questo modo il nemico. Cioè, certo. Non era un ti annichilisco facendoti diventare parte di me, ma ti onoro perché certo. Considero il tuo coraggio così importante da volerlo fare parte di me.
Sì, e comunque, vabbè, quando abbiamo cominciato a ragionare su questa puntata, io ho riflettuto ancora una volta sul fatto che l'unica certezza che ho su me stessa è di essere un Homo sapiens. E mi spiego meglio. Qualche anno fa ho letto un libro davvero illuminante che consiglio a tutti, e cito in italiano perché il mio ebraico è imperfetto e non vorrei fare figuracce. È molto noto, si chiama Sapiens, da animali a dei, breve storia dell'umanità, di Yuval Noah Harari. Ecco, questa lettura mi ha talmente colpita che quando ho finito il libro, anche per elaborare il lutto proprio di averlo finito, sono corsa a tatuarmi su un fianco la scritta Homo sapiens. Sì, perché se qualcuno mi chiedesse di definirmi, io mi risponderei soltanto così, nel senso che io non voglio essere incanalata in nessun'altra categoria, mentre Homo sapiens mi va bene, anche se noi sappiamo tutti che Paolo sostiene, come molti altri scienziati, che anche un po' di Neanderthal ci sia in noi e in lui. Però voglio dire, per la maggior parte Homo sapiens. Potevo mettere tra parentesi sotto forse anche un po' Neanderthal.
No, puoi metterci e tipo io. 95% sapiens.
Esatto. E ho anche immaginato che se degli extraterrestri trovassero i miei poveri resti durante un viaggio interstellare e si domandassero cos'era questo, ecco, la risposta gliela suggerivo io, sempre che fossero in grado di comprendere la nostra lingua, in questo caso il latino, ma noi ci immaginiamo spesso gli alieni come intellettualmente superdotati. E in un certo senso ho deciso di mettermi da sola il cartellino che certi animali impagliati hanno nei musei. Ma a parte gli scherzi, io penso che percepirci come animali che si sono in qualche modo auto-addomesticati e che hanno saputo anche reinventarsi attraverso l'arte e la cultura, ci dia un po' la misura del nostro viaggio attraverso la vita. Che dici, Paolo?
Credo che sarebbe fondamentale, ma mi è venuta in mente una cosa, perché c'è anche veramente una notizia che io ho letto recentemente, ma che di fatto è del 2018. Allora, in un'area della Gran Bretagna, nell'area di Cheddar, è stato trovato un corpo con tutto quanto, cioè lo scheletro, eccetera, di circa 10.000 anni fa. Quindi siamo intorno all'ottavo millennio avanti Cristo, e quindi siamo in un periodo a cavallo tra il Neolitico e il Calcolitico. E questo corpo è stato definito come Cheddar Man e aveva un DNA particolarmente ben conservato, tant'è che sono riusciti a ricostruirne non soltanto l'aspetto, ma anche il colore degli occhi, che aveva gli occhi azzurri.
Okay? Cavole, mamma mia.
E già lì uno dice, vabbè, figo, bello. No, ma la cosa più assurda è che controllando il DNA e facendo uno screening sul DNA delle persone che vivono nella zona, hanno trovato che il professor Ian Barnes ha affermato, e lo leggo dalle notizie che sono uscite, che non assomiglia a nessun uomo che potremmo vedere oggi. Ok? Ed è lo studioso che ha fatto questo lavoro. Se non che, qualche tempo dopo, più recentemente, un signore che abita a pochissima distanza, stessa area del Cheddar Man, dove è stato trovato il Cheddar Man, ha praticamente il, mi sembra, 50-60% di DNA che corrisponde a quello del Cheddar Man. E quindi, di fatto, è un suo avo che è lì da 300 generazioni.
Ah, ma guarda che è sconvolgente questo.
Ok, e infatti hanno fatto un confronto dell'aspetto che hanno dato al Cheddar Man quando hanno ricostruito il volto e all'aspetto che ha lui, sorridono allo stesso modo, sono uguali.
Questo fa venire anche abbastanza i brividi.
Sì, cioè, però, sì, però se tu vai a vedere, che ne so, i busti, le statue, i volti, soprattutto nella scultura classica greca e romana, che erano estremamente veritieri, riportavano le rughe, il naso grosso, i foruncoli, i difetti fisici sul viso li riportavano senza problemi. Se tu guardi la statua di Cicerone, non è che ti appare come proprio come un grande bellissimo uomo. Poi se tu ti guardi in giro ne trovi un sacco di gente che ci assomiglia. Come dire che passano i millenni ma non siamo cambiati così tanto. E questo ci dice che la nostra evoluzione avviene più lentamente di quello che noi possiamo pensare. Il nostro invecchiamento invece avviene uguale.
Sì. Non lo accettiamo. No. Cerchiamo in tutti i modi di ritardarlo o quantomeno di mascherarlo.
Ah sì, e quello è tremendo. Perché nel momento in cui noi cominciamo ad alterare il nostro aspetto per assomigliare sempre di più a quello che noi pensavamo di essere prima, stiamo compiendo un gesto che, se vogliamo citare una definizione che non mi piace, questo è un gesto contro natura. Poi, opinabile, perché c'è chi mi ha detto, ma sai, a un certo punto, se io psicologicamente sto meglio, perché no, mi sto facendo del bene, e va bene, questo ci sta. Però, se io ho... Pensiamo a un'icona del pop, Michael Jackson, che se tu guardi il Michael Jackson dei Jackson 5 e guardi il Michael Jackson prossimo alla sua fine, non riesci a capire che è la stessa persona. E questo è un... Certo. Lui non era neanche il non accettare la vecchiaia, ma il non accettare la sua natura primigenia, di come era nato lui, il colore della pelle, i lineamenti, eccetera. Però è un esempio che va fin oltre i confini. Non accettare di invecchiare vuol dire non accettare i doni che ti fa l'età. Perché noi siamo convinti, sotto sotto, forse a causa dei nostri atomi, che questo veramente loro lo sono, di essere eterni.
Sì, è un problema. È un grosso problema. E tu stai pensando anche al quadro che hai a casa che invecchia al posto tuo, vero?
Ovviamente, ovviamente. Anzi, scusa che poi quando vado a casa devo spolverarlo e guardare un po' se c'è quella ruga in più che così me la sono evitata io.
Ma io direi anche che abbiamo parlato di anatre arrosto, abbiamo parlato di cheddar. Scusa l'ignoranza, ma credo che derivi da lì quel magnifico
Credo che il
formaggio che si
formaggio
mette
derivi
negli
da lì, sì,
hamburger.
decisamente, decisamente. Il cheddar
E
cheese.
quindi il languore, essendo noi degli animali, abbiamo fame.
Il nostro istinto principale è quello di nutrirci, poi riposare e poi riprodurci. L'ordine lo
Tutte cose
scegliamo,
piacevoli.
esatto, l'ordine lasciamolo scegliere ai nostri ascoltatori, ovviamente.
Noi però vi suggeriamo di essere degli animali, vero?
E non
Nel
solo,
senso alto del termine,
bravissima, ma non
ovviamente.
solo suggeriamo di essere gli animali, io suggerirei di non dire mai più quello è un animale, come se questo fosse un difetto o una critica. Diciamo è un bruto, possiamo usare tante altre definizioni, ma cominciamo a considerare l'animale come un essere esattamente come noi, con i suoi pregi e con i suoi difetti, riconoscendo peraltro agli animali spesso, non a tutti, ma spesso, la mancanza di crudeltà che noi abbiamo.
È vero, riflettiamo su questo.
Andiamo a mangiare?
Io vorrei farmi un hamburger col cheddar.
Va bene, allora chiudiamo qua e ricordiamo a tutti che hanno ascoltato mille cose da dire e che se ci vogliono fare il loro verso animale possono sempre scriverci.
Sì, a radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire. Ciao a tutti gli animali in ascolto.
Roar!